Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.
Dio invisibile non ci ha amato a parole, ma fino a inviarci visibile il suo figlio unigenito, Gesù. Non contentiamoci allora delle parole, a queste facciamo seguire i fatti. Soltanto così daremo corpo all'amore.
Ben fatto è meglio che ben detto.
Velleitari lo siamo un po' tutti. Per questo spesso, dopo aver parlato e assicurato a parole chissà quale interessamento, facciamo macchina indietro, soddisfatti di una frase bella e incisiva, di un gesto anche simpatico e promettente, ma che restano soltanto segni di assicurazioni verbali che non hanno poi seguito. Dimentichi che restano chiacchiere le parole quando ad esse non seguono i fatti. È chiaro però che non dobbiamo esitare a proclamare il bene, a lodare il giusto, a stigmatizzare il male. L'annuncio verbale è legittimo, valido e spesso doveroso. Soprattutto non ci stanchiamo di annunciare il Vangelo. È la missione di noi cristiani. Però procuriamo di operare con coerenza. Aggiungiamo alle parole i fatti. Fra l'altro, questi sono le più credibili pezze di appoggio e le più eloquenti dimostrazioni della verità delle parole annunciate. E non adattiamo la morale ai nostri comodi. Questa è la tentazione di sempre, ma è soprattutto la tentazione dell'uomo contemporaneo. In un'epoca di autosufficienza, qual è quella che stiamo vivendo, in cui abbiamo raggiunto e continuiamo a raggiungere mete impensate, specialmente nello sviluppo della tecnica, siamo tentati maggiormente di crederci noi gli arbitri di tutto, anche del bene e del male. E il primo rischio è quello di adattare la morale ai nostri comodi, alle nostre presunte giuste esigenze, e di legalizzare quello che ci fa comodo. È indispensabile vincere questa tentazione e porci in un atteggiamento di umiltà e di disponibilità. Così soltanto si potrà contribuire al vero, autentico progresso dell'uomo.
Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore.
È vero, non saranno le grandi imprese, i ricchi risultati o il successo quelli che conteranno alla fine della nostra esistenza terrena, ma l'amore che avremo coltivato, realizzato e fatto crescere e ingigantire nella nostra vita. Non conterà neppure se saremo stati zelanti per la giustizia, impegnati per l'ordine o per la custodia delle sane tradizioni, se tutto questo lo avremo fatto senza amore. Addirittura anche il peccato potrà essere riscattato dall'amore, e divenire pedana di lancio per la salvezza. Molto le è stato perdonato, perché molto ha amato. Queste parole di Cristo nei riguardi della peccatrice sono la più consolante prospettiva per noi che siamo e restiamo peccatori. Cristo ha istituito un'economia di carità che è valida sempre e in ogni momento. Tutto il tempo che viviamo è tempo di carità. È come rivivere il mistero stesso di Cristo, che è amare, donarsi, servire, sacrificarsi per gli altri. Ed è qui che si gioca il nostro destino. Alla sera della nostra vita saremo giudicati sull'amore. Promuoviamo dunque la civiltà dell'amore. Creati per amare, a questo siamo chiamati. L'uomo fatto a immagine di Dio, che è amore, è chiamato ad amare e a realizzarsi amando. E la civiltà dell'amore è la risposta più autentica a questo piano di Dio. La civiltà dell'amore. Un mondo, una società da cui vengono bandite la violenza e la sopraffazione, in cui la solidarietà e l'aiuto vicendevole siano le norme più seguite. Sogni. Eh sì, purtroppo, perlomeno sino a quando non intendiamo entrare con decisione e serietà di impegni nel progetto di Dio. Non attendiamo però per deciderci a fare la nostra parte, che tutto sia già realizzato e finito. Facciamola la nostra parte. Cerchiamo, se occorre, di tracciare il cammino. Questo è il nostro compito. La civiltà dell'amore inizia da noi.
Siamo implicati e interpellati dalla parola di Dio, che si rivolge alla profondità del cuore dell'uomo.
Dio esce dal suo silenzio e parla all'uomo. Gli rivela se stesso e il suo progetto nei riguardi degli uomini. Il suo disegno è di stringere un'alleanza di amore. Vuole attrarre l'uomo alla sua altezza, introdurlo nella sua famiglia. L'essere di Dio è amore, e l'amore ha il desiderio di condividere ogni cosa. E questo Dio amore ci parla, ci rivela, ci manifesta il suo desiderio e ci propone di ricambiare il suo amore. Non ci chiede di rinunziare alla nostra libertà, tutt'altro. Chiede alla nostra libertà il consenso ad allacciare con lui un rapporto di amore eterno. È lui che prende l'iniziativa, è lui che invita, che chiama al dialogo, è lui che si mette sulla nostra strada. Ma non per un incontro fuggevole, come di due che si incontrano, si salutano anche con gioia e affetto, ma poi si separano per andare ognuno per la sua strada. No, il suo incontro è destinato a perpetuare una presenza, la sua presenza. I due discepoli di Emmaus erano ormai sfiduciati, scoraggiati, se ne stavano tornando a vivere la vita che conducevano prima di incontrarsi con Gesù. Forse ci troviamo anche noi in una situazione analoga. Ma anche per noi Gesù si mette sulla nostra strada. Vuole fare il nostro stesso percorso. Vuole camminare con noi.
Ai vostri occhi sono stati dipinti i tratti di Gesù Cristo crocifisso.
Il crocifisso è l'immagine più soave e gioiosa, perché esprime e manifesta l'immenso amore che Dio ha per noi. È l'immagine che tradizionalmente la Chiesa e la liturgia presentano di continuo ai nostri occhi, quasi un invito a guardare e a meditare su di essa. Il crocifisso è un mistero profondissimo e insieme il più dolce e consolante. Per sé non sarebbe credibile che un Dio muoia per l'uomo. Sarebbe stato umanamente più verosimile che Dio, mosso a compassione degli uomini, avesse cercato altra via per venire a noi incontro. Il crocifisso, quindi, è la scoperta più incredibile. Dio ama la nostra miseria, scende tra di noi e si immola per trasformarla in santità. Il crocifisso è la rivelazione incredibile dell'amore di Dio per l'uomo. Ma quest'amore non significa che possiamo pretendere che Dio sia sempre dalla nostra parte. Sono la nostra speranza e le nostre preghiere costanti a farci trovare noi dalla parte di Dio. È la tentazione di sempre cercare di avere Dio dalla propria parte. È comodo poter contare per tutti i nostri bisogni e le nostre esigenze su Dio. Su Dio che mi dà la salute, che mi libera dai pericoli, che mi protegge nelle avversità, che insomma mi fa dormire tranquillo. Ridurre la preghiera e il rapporto con Dio a una forma assicurativa, per cui io gli offro delle prestazioni di servizio e lui mi garantisce la tranquillità. È il rischio di ogni uomo e purtroppo anche di ogni cristiano. Eccomi, sono l'ancella del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Queste parole, pronunciate dalla Vergine Maria, ci indicano chiaramente cosa significa mettersi dalla parte di Dio.
Dio parla all'uomo per esprimergli il suo amore. Attende dunque dall'uomo una risposta di amore.
A rifletterci con un po' di serietà e di costanza si rimane nel contempo meravigliati e commossi dalla proposta di Dio. E purtroppo dobbiamo constatare che non lo facciamo mai abbastanza. Ci abbiamo fatto l'abitudine e con grande difficoltà sappiamo penetrare nel cuore di questa rivelazione, che dovrebbe essere veramente sconvolgente. Sta proprio qui la nostra difficoltà a rispondere a Dio con una risposta di amore. Ecco perché riflettere sempre più e sempre più profondamente sull'amore con cui Dio ci ama dovrebbe divenire il nostro itinerario più comune, la pista più battuta, per costruire ogni giorno e sempre più ricca la nostra risposta di amore. San Giovanni afferma: noi abbiamo creduto all'amore. Che possa essere vera anche per noi questa affermazione.
Semi di luce. Dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.